rifletteremo su qualche altra cosa. Fine estate, più o meno, e inizio di nuove attività, nuove cose. Tutto sommato settembre per tanti di noi è l'inizio dell'anno accademico, l'inizio dell'anno lavorativo, l'inizio dell'anno, perché durante l'estate sospendiamo tante cose. E pensando alla scuola mi veniva in mente una delle domande che tante volte ci si fa o si fa ai bambini, ai ragazzi: che cosa vuoi fare da grande? No? Oppure, che hai finito la terza media, che cosa vuoi fare? Che scuola vuoi fare? Finito le superiori, che scuola vuoi fare? Che università vuoi andare? Una domanda che implica una progettualità. Cosa voglio? Dove voglio andare? Ed è importante questa domanda per proiettarsi nel futuro, per portare dei cambiamenti, per dare un senso, un orientamento, una direzione alla nostra vita. Tant'è vero che una cosa che ultimamente molti sociologi e psicologi tirano in ballo è che uno dei grandi, le grandi difficoltà, i grandi problemi della fascia giovane della nostra società è la mancanza di progettualità. I ragazzi non sanno che cosa fare, non hanno idee, vivono molto alla giornata, non hanno un indirizzo. Che cosa vuoi fare? Boh, non lo so, questa scuola, ma sì, poi vedrò. Poi non c'è una progettualità, una proiezione verso il futuro. Domande che sono importanti anche in altri ambiti, perché tante volte quando parlo con coppie che sono in crisi, coppie che sono separate o vogliono separarsi, o persone che stanno usando crack e cocaina, o situazioni di adulteri, di famiglie in difficoltà, come mi sta capitando, proprio in queste settimane mi sono capitate un sacco. La domanda è: ma sì, ok, ma che cosa vuoi fare? Che prospettive hai? Dove vuoi andare? Vuoi andare verso una riconciliazione? Vuoi andare verso una separazione? Vuoi smettere? Vuoi continuare? Che cosa vuoi fare? Qual è il tuo progetto? Tant'è vero che tante volte si dice che il divorzio è il fallimento di un progetto di vita. Quindi c'era un progetto, qualcosa che si voleva raggiungere, poi per qualche ragione è andato a pallino. Domanda che tutto sommato anche Gesù una volta fece, quando incontrò una persona cieca, lo leggiamo nel Vangelo di Marco, lo guarda e dice: cosa vuoi da me? Cosa vuoi che ti faccia? Cosa vuoi da me? Dico: ma cosa voglio da me? Da te? Poteva sembrare ovvio, ma Gesù gliela pone, vuole sentire qual era il progetto, quello che quella persona voleva da lui. E l'idea di un progetto, di quello che vogliamo, i nostri sogni, la nostra visione, la nostra prospettiva, il nostro orientamento, si basano su quello che noi percepiamo della nostra identità. Le tre domande famose, semifilosofiche, sono: da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo. Dove sono le nostre origini? Noi chi siamo? E possiamo vederlo in tanti ambiti. Qual è l'origine della specie umana? Quale sarà la prospettiva della specie umana? Perché questo ci dà anche un'idea su chi siamo noi, che se siamo frutto del caso, beh, allora Noi siamo semplicemente un ammasso di atomi, di molecole che per qualche ragione inspiegabile si muovono e che non hanno nessuna prospettiva. Quindi che facciamo una cosa, che ne facciamo un'altra, non ha nessun senso. Facciamolo, ci piace, facciamo, non facciamo, non ci piace, non ha scopo, non ha progettualità. Nella nostra vita spesso, non sempre, conosciamo il nostro passato. Sappiamo un po' da dove veniamo e abbiamo davanti un futuro che non conosciamo. Ma mentre ci muoviamo, se non abbiamo una progettualità, le cose ci scorrono addosso. Proseguiamo per inerzia, sperando che certe cose cambino o vadano in un certo modo un po' da sole. Cosa che non facciamo in tante aree della nostra vita. Samuele quest'estate aveva fatto un progetto. Vado in vacanza in Sardegna. No? Sicilia? Che sa perché lo convido alla Sardegna? Fa niente, è un'isola. Un'isola vale l'altra. In Sicilia. Ok? Oh, e si è fatto un progetto. Aveva, insieme alla famiglia, fatto un progetto. Facciamo i bagagli, carica la macchina, partiamo, andiamo a Civitavecchia, prendiamo la nave, andiamo in Sicilia, facciamo la... No, un progetto c'era. Non è detto, boh, cosa facciamo quest'altro? Boh, adesso vediamo, buttiamo un po' di roba in macchina, poi vediamo dove andare. No, guarda, Civitavecchia è carina, ci fermiamo a Civitavecchia. No, aveva fatto un progetto. Poi ci sono state degli incidenti di percorso che hanno cambiato il progetto, ma il progetto c'era. Tutti noi li abbiamo fatti. Perché ho fatto quell'università? Perché ho fatto quella scuola? Perché avevo un progetto di vita. Volevo laurearmi, volevo essere un medico, un ingegnere, un avvocato, no, io non volevo andare all'università perché volevo lavorare, perché volevo comprarmi la macchina, perché c'era un progetto. Tutti noi ne facciamo. E progettare le cose, programmarle, non vuol dire non essere spirituali. E tante volte diciamo, come il Signore mi guida, no? Nella Bibbia non troviamo questo. Sì, è vero, come il Signore ci guida, però nella Bibbia troviamo delle cose interessanti. Gesù, in una discussione con i farisei, lo leggiamo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 8, fa delle affermazioni di sé. Dice, io sono la luce del mondo. Abbastanza presuntuoso quest'uomo, e non soltanto questo, che poi nel Vangelo troviamo tante altre affermazioni: io sono il pane della vita, io sono la porta, io sono il buon pastore, io sono la resurrezione e la vita, io sono il Signore e il Maestro. Cioè, di fronte a questo capiamo un po' anche i farisei che dicono, ma Gesù, mi sembra che stai tirando un po' troppo, sei un po' troppo presuntuoso in questo. Ma chi ti credi di essere? La risposta di Gesù è importante, perché Gesù dice, quello che dico di me è attendibile, è vero, perché? Perché so da dove vengo e so dove vado. Sono in un percorso che ha un'origine, ma che ha anche uno scopo, ha un progetto, ha una direzione, ha una finalità. Gesù poteva fare queste affermazioni di sé perché sapeva dove stava andando, e non si faceva distrarre più di tanto da quello che gli succedeva intorno, conosceva il suo obiettivo, tant'è vero che nel Vangelo di Luca, capitolo 9, a un certo punto dice che Luca scrive: mentre si avvicinava il tempo in cui sarebbe stato tolto dal mondo, Gesù si mise risolutamente in cammino per andare a Gerusalemme. Quello che gli succede e che abbiamo ricordato poco fa non è stata una casualità, non è stato un incidente di percorso. Gesù non subiva gli eventi, Gesù agiva gli eventi. Sapeva, dice, ok, adesso devo andare là, devo andare a Gerusalemme. Non era Gerusalemme per caso, di passaggio, mentre girava per tra Galilea, Giudea, eccetera. Aveva un obiettivo. E nella Bibbia troviamo tanti esempi di questo, dell'importanza di avere degli obiettivi, un progetto, un qualcosa, uno scopo nella nostra vita, che, come dicevo, non è in contrasto con l'essere guidati dallo Spirito. Perché Giacomo, a un certo punto nella sua lettera, capitolo 4, dice: non siate presuntuosi, adesso parafraso io, no? Ma che domani farete, dite: se il Signore vorrà, farò questo, questo e quest'altro. Però il se il Signore vorrà, farò questo, quello e quell'altro, vuol dire che cosa? Che io ho in mente cosa voglio fare, ma in quello che faccio sono disposto ad accettare l'intromissione di Dio per confermarmi o smentirmi quello che devo fare. Ma io mi faccio dei progetti, io ci penso, poi non è che dico sono sicuro di questo, dico no, se il Signore vorrà io domani farò questo, però ho in mente cosa voglio fare domani. Lo troviamo nell'Apostolo Paolo, quando scrive: io adesso sono qui a Efeso, però voglio arrivare a Gerusalemme prima della Pentecoste, perché poi da Gerusalemme voglio andare a Roma e poi dalla Roma voglio andare in Spagna. Poi sappiamo che non c'è andato, però è un progetto, lui ce l'aveva. Ci sono state le cose che sono andate diversamente da come lui aveva in mente, ma lui si era fatto un'idea di cosa voleva fare. Quando scrive a Tito e a Timoteo, da indicazioni, ragazzi, tu sei a Creta, tu sei a Efeso, lui dice: vedete un po' com'è la situazione e che il Signore vi guida. No, dice, allora, tu, Timoteo a Efeso, ricordati che devi mettere al posto questo, 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 datti da fare, perché gli dà un progetto di cose che avrebbe dovuto fare. La stessa cosa fa con Tito per quanto riguarda la chiesa di Creta. Ai profeti, quante volte Dio dice: adesso andate e fate e dite. Gesù ai discepoli fornisce un programma, uno scopo, lo vediamo alla fine dei Vangeli, ma anche all'inizio dell'Atti degli Apostoli. Allora, adesso andate, fate, sarete. Gli dà un progetto. Dice, noi dice, adesso andate avanti, fate quello che volete e che il Signore vi guidi. No, che il Signore ci guidi vuol dire che ci sta guidando, cioè stiamo andando in una direzione. Stessa cosa dice Pietro nella sua seconda lettera, quando dice: il Signore ci ha salvati, ci ha liberati, eccetera, però adesso voi dovete sviluppare la vostra vita aggiungendo alla vostra fede la virtù e le altre cose, perché dice: se non lo fate, se queste cose non ci sono, vi siete dimenticati quello che eravate, avete perso la via, siete ciechi, miopi, non state andando da nessuna parte, state girando a vuoto. Quindi la consapevolezza, per fare questo abbiamo bisogno della consapevolezza della nostra storia, delle nostre origini, ma anche del nostro scopo e della nostra prospettiva. È quello che orienta le nostre decisioni. Cosa vogliamo fare? Quante volte succede che dovrebbe succedere che dei ragazzi che stanno studiando dice, senti, stasera esci con noi, no, devo studiare. La decisione è determinata da che cosa? Dal loro progetto. Senz'altro uscire e andare a bere una birra è più divertente che non mettersi a studiare. Però c'è un progetto che orienta le decisioni, una prospettiva. Io voglio arrivare là. Non dice, vabbè, vado, poi domani l'esame. Come vada. Ma sì, tanto è la stessa cosa, non mi interessa dove sto andando. Ma queste sono verità che sono applicabili a vari aspetti delle nostre vite. Nostra vita personale, nostra vita familiare, nostra vita ecclesiale, nostra vita di missione, di chiesa. Ma perché è importante avere dei progetti, delle prospettive, degli orientamenti chiari? Anche perché una delle cause del distress, sapete cos'è il distress? È lo stress patologico. Lo stress è una parola generica, poi c'è uno stress buono, quello che ci porta, ci attiva per fare le cose, e uno stress che ci schiaccia, che ci impedisce di andare avanti, chiamato il distress. E una delle cause è collegato poi al burnout, all'esaurimento, al fatto di sentirci vuoti e scarichi, è l'attivismo, è il fare le cose senza uno scopo. Le cose le facciamo, ma non abbiamo chiaro dove vogliamo andare. Quindi facciamo, ma perché non lo sappiamo. Abbiamo perso la motivazione per quello che facciamo. La mancanza di progettualità è quello che ci porta a sentire il peso negativo delle nostre attività. Tant'è vero che questa è una delle cause, ad esempio, degli infarti, e una delle procedure psicologiche per aiutare è di, ok, adesso che cosa vuoi fare? Fissati un obiettivo. Impegnati per quell'obiettivo, in modo che non sarai stressato, ma impegnato. Non girerai più a vuoto, correndo e basta, ma avrai un obiettivo da raggiungere. E per questo occorre una percezione del presente. Quello che tante volte nell'analisi dei gruppi, nell'analisi aziendali, eccetera, viene chiamata l'analisi SWOT. Qualcuno ha sentito parlare dell'analisi SWOT? Una mano si è alzata, due mani si sono alzate. L'analisi SWOT cos'è? È una cosa molto semplice. Ci mettiamo qui, dove vogliamo andare? Incominciamo a vedere quali sono le nostre forze, ovviamente l'acronimo è inglese, strengths, weakness, opportunities and threats, cioè vuol dire le nostre forze, quali sono le nostre debolezze, quali sono le nostre opportunità e quali sono i pericoli. Analizziamo la situazione, perché in questo modo noi possiamo capire in che direzione possiamo andare, dove vogliamo andare. Questo viene fatto in maniera più o meno informale o formale nella nostra vita. Quando dobbiamo scegliere un lavoro, un percorso di studi, in che cosa sono bravo? No? Le nostre forze. In che cosa non sono bravo? Le nostre debolezze. Che possibilità, che opportunità ho facendo questa scuola? e che pericoli, difficoltà avrò facendo questa scuola. Lo facciamo tante volte, in maniera forse molto informale, no? Ma mi chiedo, queste cose le facciamo, ma per la nostra vita spirituale, per la nostra vita di chiesa, queste cose come le mettiamo? Le consideriamo o no? Siamo coinvolti in tante cose. A volte ci stanchiamo nelle cose che facciamo. Che pizza leggere la Bibbia, che pizza pregare, che pizza andare alle riunioni. Ma perché sono delle pizze? Perché tante volte non abbiamo un obiettivo. Perché tante volte non sappiamo neanche noi perché lo facciamo. Che non è che leggere un libro di fisica nucleare, di elettronica o di anatomia sia così entusiasmante. Però perché lo facciamo? Perché ci impegniamo a capire quello che dice? Perché abbiamo un progetto. Vogliamo arrivare a un obiettivo. E allora quelle cose sono impegnative, sì, ma le facciamo e non ci stressano. E sopportiamo l'impegno e il sacrificio che ovviamente questo comporta. Paolo, quando scrisse la lettera alla Chiesa di Corinzo, dice che lui voleva andare avanti, proseguire, impegnarsi, ma non voleva girare intorno. Non voleva, come un pugile, battere l'aria. No, io non voglio dare i pugni all'aria, non voglio perdere tempo. Voglio avere uno scopo, ho uno scopo. E nel libro dei Proverbi viene scritto che senza un orientamento, senza una guida saggia, si va verso la rovina. Perché non sappiamo dove andiamo. Andiamo, camminiamo, ma dove stiamo andando? Siamo andati avanti? L'andare avanti presuppone una direzione. Perché abbiamo fatto la strada, ma siamo andati avanti, siamo andati dietro, siamo andati qui, siamo andati di là. Abbiamo fatto la strada, ma in che direzione l'abbiamo fatta? Quindi le riflessioni, le domande con le quali vorrei concludere è proprio: qual è il nostro scopo? Qual è il nostro obiettivo? Quello che vogliamo raggiungere fra un anno, fra 2 anni, fra 3 anni? Chi studia ha un obiettivo: io fra 3 anni voglio finire l'università, fra 2 anni voglio laurearmi. Ho un obiettivo, di cosa voglio fra 1 anno, 2 o 3? Ce l'ho. E questo mi motiva. Noi come persone, che cosa vorremmo vedere nella nostra vita? Che obiettivo vogliamo raggiungere fra 1, 2, 5 anni? Per lo studio, ad esempio. Conoscenza della Bibbia. Il nostro lavoro, per il nostro matrimonio, sono cose che magari progetto, io fra 5 anni voglio essere sposato, avere 3 figli, no, 3 figli in 5 anni forse un po', no, si può, beh, in 5 anni sposarsi e avere 3 figli si può, tecnicamente possibile, no? Emotivamente non lo so, piuttosto pesantuccio, però, no? Oppure no, io voglio convivere, non mi interessa sposarmi. Qual è il mio obiettivo? La cultura. Cosa voglio leggere, cosa voglio approfondire? Che libri mi piacerebbe leggere, voglio leggere in questi anni? Come coniugi. Anche qui, lavoro, ma ad esempio i figli. Li vogliamo o non li vogliamo? I figli ci capitano o fanno parte di un progetto di vita? A volte mi capita di parlare con persone, noi non volevamo figli, poi è arrivato. E va bene, è arrivato, vabbè. Però non faceva parte del progetto. Loro non volevano figli. Capite cosa vuol dire poi per un figlio nascere, crescere sapendo che non era desiderato, che non faceva parte di qualcosa che i genitori volevano. Se poi viene, le cose non vengono riaggiustate. I nostri investimenti, i nostri soldi, la nostra casa. Come genitori, cosa vogliamo per il nostro futuro, per i nostri figli? Lo studio, l'educazione. Ma come chiesa? Come responsabili, anziani, diaconi? Cosa vediamo? Quale vogliamo come futuro della Chiesa? Le cellule, i ritiri di Chiesa, gli inviti che vogliamo fare, programmi di studio. Cosa vogliamo raggiungere? Dove vogliamo andare? Sviluppo numerico, sviluppo in maturità. Se volessimo prendere quel foglio di carta che ha tirato in ballo Carmen prima, foglio bianco, e dovessimo scriverci sopra, ok, quali sono i miei obiettivi per i prossimi 1, 2, 3, 5 anni? Cosa scriveremmo? Perché quello ci porterà a fare che cosa? Se non saranno solamente propositi, che bello che sarebbe laurearsi. Quello è un bel proposito, un bel desiderio, ma non è un obiettivo. L'obiettivo cosa vuol dire? Io voglio andare lì e dico, allora, cosa devo fare per raggiungere quella cosa là? Mi piacerebbe fare quello. Bene, che cosa puoi fare per raggiungere quell'obiettivo fra... Mi piacerebbe suonare la chitarra. Bene, fra 5 anni, perfetto. Cosa devi incominciare a fare per raggiungere l'obiettivo? Devo cercare una scuola di musica? Devo iscrivermi? Devo comprare una chitarra? Devo fare il solfeggio? Devo... Che noia! Vuoi raggiungere un obiettivo? Questa è la strada. La strategia. Gesù si mise risolutamente in viaggio per Gerusalemme. Non gli è capitato. I nostri obiettivi non li raggiungiamo se non ce li poniamo. E se non abbiamo una prospettiva, non sappiamo se siamo andati avanti o meno. Se non sappiamo dove vogliamo arrivare, non potremo mai valutare se siamo arrivati o no. E volevo concludere leggendovi un testo, una parafrasi, se ritrovo il posto, allora, del... Paolo scrive ai Corinzi riguardo a una raccolta fondi, questo lo sappiamo, però c'è un testo, vi leggo la parafrasi, che può essere applicato a noi. Questo che vi do è dunque un semplice consiglio, è il capitolo 8, versetto 10 di Secondo Corinzi. E a voi non occorre di più. Mi limito a suggerirvi di portare a termine ciò che avete cominciato un anno fa, visto che siete stati voi i primi non solo a proporre questa idea, ma anche a cominciare qualcosa di concreto. Dopo aver cominciato con tanto entusiasmo, con altrettanto entusiasmo cercate di portare in porto questo progetto, dando tutto ciò che potete secondo le vostre possibilità. Così alla buona intenzione del principio corrisponderà una vostra azione corretta. Non soltanto parole, ma qualcosa di concreto. E penso che possiamo prenderlo come interpretazione di un canto con il quale potremmo concludere. Mi sembra sia il 350 che della vecchia raccolta, che dice non foglie che il vento porta via, non parole, ma qualcosa di più concreto, la nostra vita, nella nostra età giovane, nella nostra maturità e alla nostra vecchiaia.